Santa Madre di Dio, prega per noi, fratelli e sorelle, amici cari, benvenuti a voi in questa Basilica di Santa Maria Invialata sul Corso, antica basilica dedicata fin dal secolo V alla Vergine Madre e anche memoria storica del primo soggiorno di San Paolo a Roma. Un cordiale saluto di buon ascolto anche a coloro che tramite Radio Mater seguono le nostre lezioni. Benvenuti dunque al quarto sabato mariano di quest'anno liturgico 2008-2009, 31° della serie dei sabati mariani, dedicata, in sintonia col Sinodo dei Vescovi, appena terminato, alla parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa con Maria. Siamo già nell'ultima domenica d'Avvento, dedicata tanto nella liturgia romana quanto in quella ambrosiana alla memoria liturgica della Madre di Dio. Siamo ormai alla vigilia del Santo Natale. A tutti porgo i più cari auguri di sante feste natalizie. E ricordo che il prossimo sabato 27 dicembre non avrà luogo qui il consueto incontro nella trasmissione radio, perché l'indomani, cioè dal 28 al 30 dicembre 2008, di questo perciò dicembre, si celebrerà il convegno mariano di fine d'anno con Maria, il 21° della serie, nei locali della Pontificia Facoltà Teologica Teresianum, sul Gianicolo a Roma, convegno che ha per tema Maria nel cuore della parola di Dio. Le relazioni saranno trasmesse in diretta da Radio Mater, che cordialmente ringraziamo. Oggi tiene la lezione il dotto salesiano Don Mario Cimosa, professore di Sacra Scrittura all'Università Salesiana e all'Augustinianum. Egli ha al suo attivo numerose pubblicazioni bibliche di traduzione e di commento esegetico, soprattutto ai libri dell'Antico Testamento e più specialmente ai Salmi. Ricordo soltanto il suo commento, di cui mi ha fatto omaggio di una copia, ai Salmi 150, intitolato Mia luce, mia salvezza, il Signore, poi ancora Nelle tue mani la mia vita, e dal 51 al 75 Se avessi le ali di una colomba, ancora dal 101 al 150 Lampada ai miei passi e la tua parola, e 51-100 ancora Perché Signore mi nascondi il tuo volto, e l'opera con i Salmi in mano, editi dalla Libreria Editrice Vaticana. In campo mariano due titoli ce lo accomunano nel nostro amore e nella ricerca esegetica e spirituale del volto della Madre comune, la Vergine Maria, cioè Maria e il popolo di Dio, primo, secondo, il Magnificat e l'Antico Testamento, ambedue editi dalle edizioni deoniane. Don Mario, grazie di aver accettato quest'anno, dopo alcuni anni, diciamo, di assenza dai nostri sabati mariani, di tenerci questa graditissima lezione. A te la parola, a noi l'ascolto.
Vorrei cominciare questa conversazione con un riferimento al recente Sinodo dei Vescovi sulla parola di Dio nella vita e nella pastorale della Chiesa, anche se ho visto dal programma di questi sabati mariani che c'è stato o ci sarà qualche altro intervento esplicito su questo sinodo. Lo faccio lo stesso ricordando due proposizioni che possono fare da sfondo alla conferenza di questa sera. Due, sapete che al Papa sono state consegnate 55 proposizioni di cui il Papa si servirà per preparare forse entro in un anno l'esortazione post-sinodale, no? Chi segue ogni sinodo dei vescovi. E allora ci sono due, nella proposizione 10, che ha come titolo l'Antico Testamento nella Bibbia cristiana, noi leggiamo: Gesù ha pregato i salmi e ha letto la legge e i profeti, citandoli nella sua predicazione e presentando se stesso come il compimento delle scritture. Sono varie citazioni di Matteo, di Luca e di Giovanni. Il Nuovo Testamento ha costantemente attinto dall'Antico Testamento le parole e le espressioni che gli permettono di raccontare e di spiegare la vita, la morte e la risurrezione di Gesù, con diverse citazioni. Al tempo stesso, del resto, la sua morte e risurrezione diedero a questi stessi testi una pienezza di significato prima inconcepibile. Una citazione dal documento della Pontificia Commissione Biblica sull'interpretazione della Sacra Scrittura nella Chiesa di oggi del 1993. Di conseguenza, la fede apostolica in Gesù è proclamata secondo le Scritture e presenta Gesù Cristo come il sì di Dio a tutte le promesse. Per queste ragioni, la conoscenza dell'Antico Testamento è indispensabile a chi crede nel Vangelo di Gesù Cristo, poiché secondo la parola di Sant'Agostino il Nuovo Testamento è nascosto nell'Antico e l'Antico è manifesto nel Nuovo. Pertanto auspichiamo che nella predicazione e nella catechesi si tengano in debito conto le pagine dell'Antico Testamento, spiegandole adeguatamente nel contesto della storia della salvezza, e si aiuti il popolo di Dio ad apprezzarle alla luce della fede in Gesù Signore. C'è ancora tanto da fare. Non basta che dopo la riforma liturgica, dopo il Vaticano II, la domenica, il popolo di Dio puntualmente ascolta una pagina dell'Antico Testamento nella prima lettura, ma c'è ancora tanto da fare per aiutare il nostro popolo di Dio a capire l'importanza e l'attualità che ha l'Antico Testamento, o peggio ancora, come qualche volta qualcuno lo chiama, seguendo Girolamo, il Vecchio Testamento. Non è vecchio, l'Antico Testamento è sempre così giovane, tanto giovane. Poi nella conclusione delle proposizioni, nella 55esima, Maria Mater Dei et Mater Fidei, noi leggiamo: il Sinodo, che intende anzitutto rinnovare la fede della Chiesa nella parola di Dio, guarda a Maria, la Vergine Madre del Verbo incarnato, che con il suo sì alla parola dell'Alleanza e alla sua missione compie perfettamente la vocazione divina dell'umanità. I padri sinodali suggeriscono di diffondere tra i fedeli la preghiera dell'Angelus, memoria quotidiana del Verbo incarnato e del Rosario. La Chiesa del Nuovo Testamento vive là dove la parola incarnata viene accolta, amata e servita in piena disponibilità allo Spirito Santo. La fede di Maria si sviluppa poi nell'amore con cui ella accompagna la crescita e la missione del Verbo incarnato. Sotto la croce del Figlio la fede e l'amore diventano la speranza con cui Maria accetta di diventare la madre del discepolo amato e dell'umanità redenta. L'attenzione devota e amorosa alla figura di Maria come modello e archetipo della fede della Chiesa è di importanza capitale per operare anche oggi un concreto cambiamento di paradigma nel rapporto della Chiesa con la parola, tanto nell'atteggiamento di ascolto orante quanto nella generosità dell'impegno per la missione e l'annuncio. I padri sinodali, uniti al Santo Padre nella preghiera, perché il sinodo, parole di Benedetto XVI all'Angelus a Pompei, invitano pastori e fedeli a rivolgere lo sguardo a Maria e domandare allo Spirito Santo la grazia di una fede viva nella parola di Dio fatta carne. Fin qui il sinodo. Ora, noi notiamo che una caratteristica della fede di Maria di Nazaret è di essere ricca di spirito profetico. In dialogo con Dio e con il suo popolo, la fede di Maria si concretizza nel dare agli uomini la parola ricevuta nel suo grembo, ma annunciata attraverso i secoli, dai patriarchi e dai profeti. È la parola profetica che pone la Vergine quasi come personificazione del popolo di Dio, come personificazione del popolo degli Anawim, in marcia verso la salvezza. Il cantico del Magnificat, infatti, a cui desidero fare riferimento questa sera, il titolo del mio intervento, avete visto nel programma, è il Magnificat di Maria, compendio della storia della salvezza. È il segno, questo cantico, di una approfondita lettura della Bibbia, in particolare di una assimilazione del pensiero e della preghiera dei Salmi, ma nello stesso tempo è una spia per comprendere la situazione in cui vive o si trova Maria quando pronuncia le espressioni contenute in quel magnifico cantico che è il Magnificat, ma è anche una visione della maturazione della fede del popolo di Israele nella sua storia passata e di ciò che avverrà a partire dagli avvenimenti di cui Maria è custode. Il futuro è qui. Maria è la Vergine del tempo, segno di speranza e di fiducia per tutti gli uomini, direi soprattutto per i giovani. Non ci sono qui tra i miei ascoltatori molti giovani, ma tutti siamo educatori dei giovani, o come genitori o come educatori. Il Magnificat è una storia di salvezza radicata nel passato. L'esperienza di fede di Maria è radicata nel passato del suo popolo e nella fede del suo popolo di cui è l'ereditiera, e in particolare nell'esperienza di vita dei poveri di Yahweh. Il povero è il cliente di Dio, una povertà, quella del pio israelita, che è espressione di potere di accoglienza da parte di Dio, apertura a Dio, disponibilità verso di Lui, umiltà davanti a Lui. Farò qualche breve riflessione sulla fede dei poveri di Yahweh, come emerge dai Salmi, che sono la radice del cantico di Maria e che trova in esso tutta la sua sintesi. Si tratta di un popolo di oppressi che ha posto in Dio tutta la sua fiducia e che Dio ama più di qualsiasi cosa, di qualsiasi altra cosa, come ci ricorda, per esempio, il versetto 4 del Salmo 149, perché il Signore ama il suo popolo, assicura ai poveri una splendida vittoria. Bisognerebbe rileggere tutto il Salterio, dal primo all'ultimo Salmo, per accorgersi di come questi poveri, che hanno posto la loro fede solo in Yahweh, sono da Lui amati. Dice il profeta Zaccaria che i poveri sono come la pupilla degli occhi di Dio. Io ne propongo un mio commento esegetico spirituale in tre volumi, piuttosto recente, forse poco conosciuto, chiedo scusa al padre perché lui ha citato un po' opere antiche, un po' vecchie, proprio perché manco da un po' di tempo, ma io recentemente ho pubblicato un commentario forse poco conosciuto, esegetico spirituale dei Salmi, lo ha pubblicato la libreria editrice Vaticana, vi mostra il primo volume, Mia luce e mia salvezza è il Signore, per darvi un po' un'idea. Gli altri sono un po' vecchie edizioni fatte con i Leoniani di Roma, di cui appunto ho riedito recentemente, in questi ultimi anni, in tre volumi, più un quarto volume a cui accennava appunto il padre Toniolo, con i salmi in mano, no? Col titolo famoso significativo, con i salmi in mano, che è un quarto volume di carattere piuttosto metodologico, didattico, come pregare i salmi, come usare i salmi nella liturgia delle ore, come usare i salmi nella catechesi, come usare i salmi nella lezione divina. È piuttosto un testo di suggerimenti metodologici. Ecco, io qui offro solo qualche esempio, come ho detto, ma proprio tenendo presente Maria. Ecco, una situazione particolare è alla base del Salmo 34, dove un povero ha ricevuto un favore dal Signore e vuole esprimergli tutta la sua gratitudine. Se un povero grida, il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angustie. E la lezione che il salmista dà a tutto il popolo di cui fa parte e con cui si sente solidale, invitandolo a ringraziare con lui il Signore, perché la fede in Dio ripaga sempre abbondantemente. Seguono poi nel Salmo una serie di 7 parallelismi, tutti sinonimi, o meglio, espressioni che sviluppano il tema dell'essere anì del Signore, di essere povero. Ecco i 7 parallelismi. Il povero è l'uomo che teme il Signore, al versetto 8-10. È l'uomo che in lui si rifugia, al versetto 9. Che cerca il Signore, il suo fedele, il giusto, chi ha il cuore affranto, chi ha perso ogni speranza. E infine il povero è il servo del Signore. E tutta la religione dell'Antico Testamento, con un timore impregnato di confidenza che si esprime nell'atteggiamento spirituale iscritto nella parola chiave Anawim. Niente di strano che la prima beatitudine di Gesù Cristo, anzi la sola vera beatitudine, che infatti sarà chiarita da tutte quelle che seguono, recita così: beati i poveri in spirito, o meglio, come abbiamo reso nella nostra traduzione interconfessionale in linguaggio corrente, beati quelli che sono poveri di fronte a Dio. Il Salmo 37 ancora dà una lezione di sapienza a un uomo impaziente e si lamenta della lentezza di Dio. Spera nel Signore, non ti agitare. Forse è la lezione per un giovane a cui un anziano che conosce le abitudini di Dio nel governare il mondo raccomanda la pazienza, perché i poveri possederanno la terra e godranno benessere e pace. L'ottimismo robusto della fede si rifugia nel domani sicuro. Questi poveri trovano forse il loro destino pesante, la loro situazione violenta, ma la loro situazione non è di carattere sociologico, ma un sapore religioso. Si tratta di coloro che sono sottomessi al Signore, che a Lui obbediscono. Anche qui il gioco dei parallelismi è assai istruttivo. Gli Anawim sono quelli che sperano nel Signore, i giusti, chi è benedetto dal Signore, i suoi fideli, i Hasidim. L'uomo buono, il giusto, quelli che si sono in lui rifugiati. E tutto il vocabolario dell'alleanza, della giustizia e della povertà che attraversa tutto l'Antico Testamento, che qui confluisce per indicare questa folla vivace dei membri del popolo di Dio animati da un unico spirito. Anche l'orante del Salmo 25, che vive in una situazione difficile, esprime così tutta la fiducia nel Signore. Onestà e franchezza mi accompagnino, perché io spero in te, Signore. È la sua ultima parola, ma è anche il programma di tutto il gruppo a cui egli appartiene e che egli evoca per trovare in esso un sostegno alla sua fede. Gli Anawim del versetto 9 di questo Salmo sono quelli che fanno professione di fede e di sottomissione a Dio, gli stessi che osservano il suo patto e i suoi comandamenti, l'uomo che ha fede in Lui, che crede in Lui, che spera in Lui, tutti i versetti di questo Salmo. Sono solo alcuni esempi, ma si potrebbe continuare ancora con tanti altri, con quel magnifico Salmo di fiducia che è il Salmo 27, per esempio, che inizia con una fiducia trionfante. Il Signore è mia luce, mia salvezza, e prosegue con una fiducia fortificante, perché non si tratta di un ottimismo beato e ingenuo. Egli è in lotta contro i nemici che si accaniscono contro di lui, ma fa leva non sulla propria forza, bensì su un suo solo desiderio, l'unione con Dio, essere ospite di Dio, vivere nella sua casa. Ed ecco quelle belle immagini concrete proprio della lingua ebraica, il baluardo, il tremare, la carne straziata, l'inciampare, lo schierarsi dell'esercito nemico, il divampare della battaglia, l'abitare nella casa di Dio. Ma la guerra continua ed egli ha continuamente bisogno dell'aiuto di Dio finché, e il Salmo si conclude con quella fiducia serena della speranza escatologica, sono certo godrò tra i viventi la bontà del Signore. Spera nel Signore, sii forte e coraggioso, spera nel Signore. Ecco come appare Maria, compendio della storia della salvezza, come una storia di salvezza radicata nel passato del suo popolo. Ho esemplificato solo con i salmi, avrei potuto fare con i profeti, con i sapienziali, una storia di salvezza radicata nel passato del suo popolo, ma anche una storia di salvezza vissuta nel presente. La visita di Maria a sua cugina Elisabetta, appena saputa la notizia della sua gravidanza, è uno dei tanti esempi di impegno nel concreto di Maria, della sua azione al servizio degli altri. Partire dal bisogno immediato di qualcuno significa rendersi capaci di fare il bene di tutti domani e abilitarsi a rendere credibile la risurrezione su cui poggia la nostra fede. Il mio spirito esulta in Dio perché ha guardato, grandi cose ha fatto in me colui che è potente. È il punto di partenza della preghiera di Maria. A un certo punto della sua vita, questa fanciulla di Nazareth, dinanzi ad un'esperienza così esaltante, diventare la madre del suo Redentore e la protagonista dei prossimi giorni, di quest'ultima settimana della liturgia, Maria la madre, resta profondamente scossa e le viene spontaneo cantare le meraviglie che ha fatto in lei il suo Signore. Di fronte a questa esperienza, Maria avverte ancora di più la sua grande povertà e non può fare altro che orientare il suo sguardo interiore verso Dio e riconoscerlo come l'Onnipotente, Santo, Signore, Salvatore, titoli di Dio che non esprimono tanto la potenza di Dio in se stesso quanto in relazione al suo popolo. Fedeli alle promesse fatte ai padri, libererà Israele e lo condurrà alla terra promessa. Maria canta il suo Magnificat in un momento in cui vede questo stesso Yahweh, il cui significato è io sarò sempre con il mio popolo, pronto a condurre il popolo alla sua più piena liberazione e salvezza, e per fare questo punta lo sguardo su una dei poveri di Yahweh, di quei poveri di cui avevano parlato i salmi, a cui ho fatto cenno poco fa. E Maria si sente tale: grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, ha guardato l'umiltà della sua serva, ha spiegato la potenza del suo braccio, ha innalzato gli umili, ha rovesciato i potenti dai loro troni, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele e suo servo, si è ricordato della sua misericordia. Sono le grandi gesta compiute da Dio nella storia di Maria e nella storia del suo popolo. Maria si trova in una particolare situazione di povertà e Dio interviene per aiutarla al di là di ogni umana previsione. Che cosa ha fatto Dio in lei? Tutto. Egli è il protagonista di questa piccola, grande storia di salvezza che si sviluppa nella vita di Maria. E Maria? Qual è stata la sua risposta, la sua collaborazione, il suo ruolo in questa storia? Certo, se noi rileggiamo il Magnificat, ci accorgiamo che il soggetto, anche grammaticale, di quest'inno è sempre Dio. Egli è sempre il soggetto, unico e insostituibile di ogni storia di salvezza. E Maria ha offerto la sua libertà, la sua disponibilità all'amore. In Dio Maria ha visto se stessa, la sua povertà umana, trasformata dall'amore. Questo è il miracolo che Dio compie quando una creatura gli fa spazio e gli dà significato e valore a tutto quello che la creatura che aderisce a lui fa, ma non senza un impegno da parte della creatura. Il Magnificat si presenta anche come una denuncia profetica contro tutti gli egoismi e le autosufficienze degli arroganti, dei sazi, di quelli che presumono di non aver bisogno di salvezza. È anche un invito a liberare la fede da ogni forma di privatizzazione e ad impegnarsi nella storia a favore dei poveri e degli sfruttati, a prendere le difese con il Dio di Maria di coloro la cui dignità umana deve essere recuperata. Allora, apertura verso Dio e apertura verso il prossimo. Preghiera e impegno di liberazione si integrano molto bene in questo cantico. Maria, in dialogo costante con Dio, riesce ad aderire al suo piano di salvezza e a dichiararsi sua serva, a mettersi a sua disposizione per la salvezza di tutti gli uomini. È il Vangelo di domani che ci verrà proclamato e su cui ancora una volta, come ogni quarta domenica di Avvento, mediteremo. In questa sua disponibilità a Dio, Maria è un esempio stimolante al giovane che cerca, che attende, che progetta e ha bisogno di sentire la sua azione come collaborazione alla salvezza, di sentirsi collaboratore e non unico protagonista. Allora la dimensione dialogica con Dio è indispensabile. Nel dialogo il giovane come Maria sente il bisogno di compromettere tutto su se stesso, il suo modo di pensare, la responsabilità nell'agire, la vivacità nel sentire, lo stile di vita e i suoi progetti per l'avvenire. Sì, i suoi progetti per l'avvenire, perché la storia di salvezza compendiata in Maria è anche, terzo, una storia di salvezza compiuta nel futuro, radicata nel passato, vissuta nel presente, compiuta nel futuro. Maria allora appare come la Vergine del tempo, la testimonianza mariana più antica delle Scritture, lo sappiamo, è il testo di Galati 4:4-6. È bello, ecco, ricordare Paolo in quest'anno paolino e in questo luogo dove è stato appunto in custodia cautelare. ho visto poco fa, non ero mai sceso giù nella cripta dove Paolo era in prigione, da cui ha scritto le lettere alla prigionia. Ora questo testo paolino di Galati accenna a Maria solo indirettamente, avendo come argomento primario l'incarnazione del Figlio di Dio. Paolo vuole ricordare il metodo usato da Dio per realizzare il suo piano di salvezza. Esso si attua nella storia, dentro la storia. Perciò si parla dei tempi che ritmano e scandiscono la storia. Quando il Padre invia il suo Figlio nel mondo, i tempi del suo disegno raggiungono la loro pienezza. È giunta la tappa definitiva. Israele e l'umanità passano dall'infanzia all'età adulta. A questo punto si inserisce Maria. Per mezzo del suo servizio materno, il Figlio del Padre si radica nell'umanità. Lei è la donna che lo riveste della nostra carne e del nostro sangue. Pienezza, compimento, termine e l'itinerario in cui si inserisce Maria e in cui Maria ci appare come la Vergine del tempo. Ma Maria appare anche come la Vergine del cammino. Maria, la Vergine del tempo, è anche la Vergine del cammino. Ella ci ricorda che il camminare, il peregrinare, l'essere viatori mai arrivati, ci aiuta a conservare la freschezza dell'annuncio, a non cadere nella routine, ma a conservare un atteggiamento di gente in cammino, che ha sempre bisogno di cambiare e di convertirsi. Maria è quindi anche la Vergine della storia, Maria compendio della storia della salvezza. E vorrei concludere con una proposta di vita che Maria fa agli uomini, ma soprattutto ai giovani, proposta di cui noi dobbiamo farci, credo, come educatori, dei portavoce, cercare di far sì che i giovani facciano questo progetto di vita e lo realizzino nella loro esistenza quotidiana. Si potrebbe articolare in queste tre espressioni: quella di una donna pienamente riuscita, quella di una donna che spera nel cambiamento del mondo, quello di una donna che opta per la vita. Ecco, commento brevemente queste tre affermazioni che possono essere una proposta di vita per i giovani d'oggi. Una donna pienamente riuscita. Le parole del Vangelo che meglio esprimono la riuscita di Maria sono: benedetta tu fra le donne, beata colei che ha creduto, tutte le generazioni mi chiameranno beata. Qual è il significato di queste espressioni? Maria è stata scelta da Dio ad essere madre di Gesù per la sua fede e raggiunge il pieno successo della sua vita perché non si chiude in se stessa, ma si apre all'azione dello Spirito, che la rende docile alle iniziative di Dio nei suoi confronti e disponibile nell'aiuto agli altri. Sia nell'annunciazione dell'angelo che nel cantico del Magnificat, la giovane Maria si mostra attenta a Dio, innamorata di Lui e attenta alla sua parola, docile alla chiamata, fedele alla sua legge, a Lui grata. Ma Maria non è soltanto aperta a Dio, è anche aperta agli altri, a Giuseppe, a sua cugina Elisabetta, attenta ai giovani sposi di Cana, ai giovani amici del figlio, ai giovani apostoli iniziatori della Chiesa. Sa vedere in ciascuna delle persone che avvicina un figlio suo. Maria mostra di aver realizzato pienamente quella integrazione tra fede e vita a cui aspira ogni giovane credente di oggi, nel desiderio di vivere con vera autenticità il suo essere cristiano. Maria si presenta al giovane credente di oggi come un modello da imitare perché è la più vicina a Cristo, ma è nello stesso tempo anche la più vicina all'uomo, come immagine di una completa dedizione agli altri per la sua apertura a Dio e la vera risposta vitale alle attese e alle speranze dei giovani d'oggi. Secondo, una donna che spera nel cambiamento del mondo. L'ascolto attento e fruttuoso della parola di Dio che caratterizza Maria le permette di ricavare insegnamenti nuovi dai fatti antichi. La conoscenza profonda che Maria ha delle scritture le permette di capire che Dio è immutabile nel suo amore e sempre fedele alle sue promesse. Ciò che Dio ha fatto nel passato lo fa oggi e lo farà ancora nel futuro. Nel Dio fedele Maria sa scoprire il fondamento della sua speranza nel cambiamento del mondo. Quello che l'evangelista Luca nota per ben due volte all'inizio del suo Vangelo merita sempre tutta la nostra attenzione. Maria, da parte sua, conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Sua madre conservava tutte queste cose nel suo cuore. Qual è il significato di questa espressione? Maria si rende conto di quello che capita a Gesù. Con lui è iniziata un'epoca nuova, l'epoca della salvezza e della liberazione per tutti gli uomini, ma soprattutto per i poveri e gli oppressi. Vedremo i pastori andando a dare al presepe, i più poveri, i più disprezzati di quei tempi. La sua conoscenza profonda delle scritture le permette di illuminare gli avvenimenti attuali con i fatti del passato ed accorgersi come Dio sta per ripetere i grandi fatti salvifici dell'Esodo. Anzi, le realizzerà una liberazione ancora più grande di quella. Sapete, no? Che oggi gli studiosi discutono sulla paternità del cantico del Magnificat. A chi appartiene? All'evangelista Luca o a Maria? Alcuni propendono a dare a Maria la paternità di questo cantico, proprio perché esso esprime come Maria, ispirata da Dio, sa illuminare i fatti che stanno capitando o che capiteranno con le scritture antiche. Cos'è la lezione divina in fondo? Anche se i padri sinodali hanno preferito un'altra espressione, forse più opportuna, ecco, l'ascolto orante della parola, l'ascolto orante della parola. Che cosa significa se non tutto questo? Quello di confrontare la parola di Dio con la vita di tutti i giorni, o confrontare i problemi dei giovani, i problemi di oggi, di tutti i giorni, con la parola di Dio. Quindi la certezza di Maria nel cambiamento del mondo è principalmente fondata sulla fedeltà di Dio. Tutti i giovani hanno bisogno di fiducia e di speranza che il mondo attuale possa e debba cambiare. Essi guardano al futuro. La fiducia che il male sarà vinto dal bene e che nella storia l'ultima parola sarà del bene di cui la donna, come ricorda Apocalisse 12, è segno sicuro. La donna debole ma capace di dare la vita, perché poggia su colui che è potente. Così Dio interviene e la vittoria è sicura. Così Maria appare come segno del futuro che aiuta a non sbagliare strada e dà speranza di vittoria. Lei, che è piena della forza di Dio, ripete ai giovani quello che a sua volta si sentì dire: non aver paura. E poi aggiunge: fate tutto quello che egli vi dirà. E infine una donna che opta per la vita. Il giovane di solito respira oggi un'aria di morte. La cultura della morte sembra avere il sopravvento. il ricostruire, il rifarsi delle centrali nucleari, la situazione perché di nuovo ci si armi, lo scudo spaziale, sono un po' i problemi oggi più dibattuti. Basta guardare la guerra che c'è in tanti paesi del mondo, oggi dell'Africa, oltre che dell'Oriente, eccetera. Pensiamo alla criminalità organizzata contro la vita, la pubblica delinquenza, il commercio della droga, la fame, l'aborto, che mietono ogni giorno milioni di vittime. Maria di Nazareth si presenta al giovane con un progetto di vita. San Germano di Costantinopoli la invocava madre della vita e aveva ragione. Ella ha dato l'esistenza a Dio, il Signore, amante della vita, come ci ricorda il libro della Sapienza. Al Verbo che era la vita e la vita era la luce degli uomini, Giovanni. Cristo è la vita. Se seguiamo Maria nel suo itinerario di madre che si dà da fare per proteggere la vita del suo piccolo Gesù, la conosciamo come tale. A Betlemme, con tutta la tenerezza di cui è capace una mamma, avvolge il suo bimbo per proteggerlo dal freddo. Sull'espressione evangelica lo avvolse in fasce, i padri della Chiesa hanno versato fiumi di lacrime. Ricordo con molta soddisfazione, con molto piacere, quanto nel 1988, quindi ecco 20 anni fa, qualche giorno prima purtroppo che morisse, o qualche settimana, qualche mese prima, assieme con mio collaboratore, il professor Bergamelli, un patrologo, abbiamo curato una miscellanea in onore di un grande mariologo, mio confratello, che viene ricordato adesso non molto spesso, il professor Domenico Bertetto, che fu anche che ha parlato tante volte anche qui, ecco, nei primi sabati mariani. E allora in questa miscellanea di studi, Virgo Fidelis, ricordo che l'amico e collega, il professor Aristide Serra, offrì un contributo, lo ricordo perché appunto avendo curato questa miscellanea di studi del Don Bertetto, ricordo averlo letto, rivisto, corretto, un bellissimo contributo proprio su quello che i padri della Chiesa hanno scritto solo su questa piccola frase del Vangelo. Lo avvolse in fasce. Poi Giuseppe e Maria fuggono in Egitto per proteggere l'innocente Gesù dalla follia di Erode. All'inizio della vita pubblica di Gesù, l'evangelista Marco nota un intervento di Maria, sua madre, che assieme ad altri parenti va per difendere Gesù in difficoltà. Pensiamo all'episodio dello smarrimento di Gesù nel Tempio, con quanta tenerezza si mise alla sua ricerca, per non parlare poi della sua presenza sotto la croce, dove è costretta a vedere il suo amatissimo figlio, senza poter intervenire, anzi accettando con dolore, ma con una visione di fede, quella morte. La pietà di Michelangelo in San Pietro ce lo ricorda nell'espressione concreta. Quindi Maria si presenta al giovane di oggi, sopraffatto da una cultura di morte, in questo modo, come madre della vita, come una giovane donna che opta per la vita e impegna il giovane in una cultura di vita. Maria ci aiuti ad aiutare i nostri giovani di oggi a fare un progetto di vita proprio che segua questi insegnamenti, questi orientamenti che Maria di Nazareth offre a noi tutti, soprattutto ai giovani d'oggi. Grazie, vi ringrazio.
Grazie a Don Mario Cimosa di questa, possiamo dire, non approfondimento solo, ma contestualizzazione del Magnificat per capirne le profondità, una contestualizzazione che radica il passato, sì, vive il presente, si proietta al futuro, per cui diventa il segno di una storia che si incardina in lei, ma che viene proposta anche a noi per poter essere, specialmente ai giovani, a cui è aperto il futuro, il mondo nuovo. Quindi si radica
nel passato, vive il presente e si proietta nella fedeltà di Dio con speranza verso un migliore futuro, un mondo nuovo. E quindi grazie anche di averci dato, per così dire, delle linee antropologiche di lettura del Magnificat e non soltanto delle coordinate esegetiche o teologiche. Eccoci allora a potergli domandare qualcosa nella sua... Avete sentito quanta ricchezza veterotestamentaria porta con sé e quanta conoscenza anche dell'oggi, della Chiesa e del Sinodo, perché lo respira il Sinodo, non è che sia... lo respira, e io penso così, tra parentesi, che uno dei coordinatori iniziali dei lineamenti del Sinodo, eccetera, sia stato anche Don Mario, lo si sente subito, perché ce l'ha nel sangue, e insieme con gli altri suoi confratelli,
la Commissione, perciò. All'inizio della fine,
ecco, perciò, bello questo, ma è bello, vuol dire siamo nella Chiesa, no? Una Chiesa in cammino, ecco il cammino, che non è soltanto un cammino così avanzato, ma un cammino anche nella conoscenza, nell'approfondimento, nella gioiosa scoperta, in quello che non sarà mai ancora finito. È il Magnificat, però è una pagina aperta da leggere, rileggere e aperta per il nostro anche futuro da rivivere, non soltanto, ma da riscrivere con lei. Grazie, sì, Don Mario.
Ma come voi sapete, no, si è insistito su questo, va bene, il Papa farà un esodo sinodale, ci sono i documenti, tutte le relazioni, quelle fondamentali, eccetera, ma non si è voluto fare un nuovo libro sulla parola di Dio da unire a tanti altri che già abbiamo. Si tratta noi operatori della pastorale, noi catechisti, noi evangelizzatori, ecco, dobbiamo trovare le strade perché veramente Dio possa continuare a parlare all'uomo di oggi. E soprattutto, scusatemi se rompo una lancia, perché lo faccio, faccio dei corsi sulla lettura cristiana dell'Antico Testamento anche nella mia università, sulla necessità che noi facciamo conoscere l'Antico Testamento, ma soprattutto i motivi per cui è ancora attuale, è parola di Dio in se stesso, prescindendo dalla sua realizzazione successiva nel Nuovo Testamento. Non è solo preparazione al Nuovo Testamento, è già parola di Dio, senza parlare poi, parlo solo dei risvolti pastorali, senza parlare anche dei risvolti ecumenici, dei grandi risvolti ecumenici, se vogliamo fare un dialogo sereno con i nostri fratelli, come li chiamava Giovanni Paolo II, primogeniti, Abramo, i nostri fratelli ebrei. C'è poco da fare, dobbiamo conoscere l'Antico Testamento, conoscere in modo approfondito e vederne soprattutto l'attualità, le ragioni per cui la Chiesa ancora ce lo fa proclamare nella liturgia a tutto il popolo di Dio.
E lo leggiamo, come ha fatto i commenti Don Mario, editi dall'editrice Vaticana, ha fatto, non soltanto, li aveva fatti quelle deoniane prima, sì, ecco, i commenti ora attuali, rivisti, le edizioni dell'editrice Vaticana 2005, no? E,
sì, sì.
E ora, ma per poter approfondire, perché non è un commento soltanto quello che lui ha fatto, puramente esegetico, stilistico, sì, o storico-critico, quanto piuttosto hanno voluto, e anche il metodo che ha fatto, pregare quei salmi, eccetera, sì, cioè il discorso di poter introdurre la nostra, che è quotidiana, lettura salmodica, per capire ancora di più ciò che noi insieme ascoltiamo, ciò che noi concordemente cerchiamo di vivere, e di conseguenza entrare nella celebrazione eucaristica, nella celebrazione delle lodi, dei vespri, non soltanto, ma viverli, per cui l'Antico Testamento si integra necessariamente col Nuovo.
Io ricordo solo un pastore, un grande pastore della Chiesa dei primi secoli, Agostino, il quale ha uno dei migliori commenti al Salterio. Se voi leggete alcune pagine del commento ai Salmi di Agostino, di tutto il Salterio, le trovate di una attualità straordinaria, sconcertante, e lui li spiegava parlando al popolo di Dio, non ai competenti, non agli esperti, al popolo di Dio, sì, sì, annunciava la parola spiegando il Salterio, spiegando i Salmi. Alcune volte nella liturgia delle ore troviamo delle pagine bellissime di commento al Salterio, ma sempre con quel metodo che è molto caro a Papa Benedetto, a Papa Ratzinger, sì, è molto caro, che stiamo riscoprendo, quindi si sta molto insistendo su questo, il cosiddetto metodo lo si chiama l'approccio canonico alle scritture. Se io leggo un versetto di un salmo, devo tener conto di tutta la rivelazione biblica, di tutti i libri dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento. Vedo, qui ci sono delle religiose, io ho fatto il commento, non è ancora stato pubblicato, nella rivista Sequela, che è la rivista della Congregazione per la vita religiosa e la vita, quella dell'ultimo documento, no, dell'ultima istruzione della fine di maggio, Signore mostraci il tuo volto, cioè il servizio dell'autorità e l'obbedienza, no? Nella vita, cioè la vita consacrata. Tutta la prima parte è fortemente biblica e profondamente biblica, l'ho commentato appunto per questa rivista Sequela, che è la rivista della Congregazione e che quindi uscirà fra non molto. Ecco, un documento, soprattutto la prima parte, molto molto biblico, ricco di spunti e di riferimenti alle Sacre Scritture.
Qualche domanda vostra a Don Mario?
Scusate, qualche domanda, perché abbiamo fatto il dialogo.
Ma è bello il dialogo.
Io e Padre Zaniolo.
Ma diciamo, sì, il dialogo però è sempre importantissimo, con Dio e tra noi. Qualche domanda.